Ci siamo con Marte Sport Live nei giorni del ventennale di De Laurentiis, la vostra top 11 del Napoli appunto nell'era De Laurentiis.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno da Dario Sarnataro, saluto Gianluca Gifuni, è qui in studio ancora, al quale diciamo uno scambio di situazioni di staffetta, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Noi focus che faremo dopo il focus tattico molto interessante, anche con Capuano, con l'ipotesi di 4-3-3 o comunque insomma di cambio modulo di Antonio Conte. Parliamo di nazionale, perché potrebbe esserci il blocco Napoli questa sera, dovrebbe esserci il blocco Napoli a Budapest contro l'Israele, con Di Lorenzo, Raspadori e Buongiorno tutti e tre in campo, Meret e l'altro convocato. Poi parleremo anche ovviamente di questo 20 anni dell'era De Laurentiis. Domani 10 settembre cadono i 20 anni di presidenza, perché il 10 appunto settembre ci fu anche la conferenza stampa con Pierpaolo Marino, nostro ospite nei giorni scorsi, e con Ventura, di presentazione del nuovo Napoli Soccer all'epoca si chiamava. E vi chiediamo il vostro top 11 o la vostra top 11, formazione top 11 del Napoli dell'era De Laurentiis. Io ho fatto la mia, giochiamo insieme evidentemente con un modulo che è il 4-3-3, quello più tipico del Napoli dell'era De Laurentiis, e con una formazione un po' da fantacalcio, mi rendo conto, in cui pochi difendono, però tant'è, giochiamo insieme. Quindi vi chiedo anche la vostra. La mia è appunto De Santis, Di Lorenzo, Kim, Koulibaly, Ghoulam, Zielinski, Lobotka e Amsic, Cavani, Higuain e Mertens. Che ne pensate? 339-666-9990. Andiamo sull'argomento, ma anche sull'Italia, innanzitutto con il direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno, ciao caro.
E grazie per essere con noi. Ci ha raggiunti anche un campione del mondo, caro Paolo, Franco Selvaggi. Franco, buongiorno.
Addirittura. Buongiorno a voi.
E grazie per essere con un uomo del sud come noi, caro Paolo. Come sai, è lucano, è simpatizzante del Napoli. Ma io chiedo subito a Franco Selvaggi se sei d'accordo, Paolo. Beh, insomma, l'Italia che ha vinto in Francia in quel modo ci ha riaperto la speranza di un'Italia che davvero può, chissà, magari andare ai mondiali stavolta, anche se le qualificazioni, ricordiamo, sono in programma solo a marzo.
Ma il calcio è strano, ci sa, no?
Sì, effettivamente.
Perché in un'altra trasmissione dicevano, no, perde tranquillamente.
Tutti ci aspettavano.
Io ho fatto tanti anni di calcio, nel calcio mai dire mai, si è passato dalla vergogna, così dicevano ingiustamente molti, al trionfo di... E io credo che l'Italia non era quella dell'europeo, non è nemmeno questa di contro la Francia, perché sennò non capiremmo niente, nel senso che la nazionale è una buona squadra, ma non perché ha vinto. Ogni partita ha una sua storia, quindi è una partita speciale, incredibile, però adesso... Insomma, bisognerebbe ritornare quella degli europei.
Sì, no, effettivamente quella degli europei vinti, dice.
Perché quella che abbiamo vinto, naturalmente, l'altro, perché insomma, non è stata la bella Italia.
Nel caso. Paolo, effettivamente c'è stata una crescita, però, almeno in Italia, di Spalletti dal punto di vista dello spirito. Forse anche o soprattutto grazie anche a un po' di forze fresche.
Sì, poi anche una decisione sul modulo, no? Insomma,
sì,
che era
giusto.
Era stato quello, diciamo, indicato come uno dei principali colpevoli, cioè cambiare tante formazioni e tanti sistemi di gioco in corsa, un po' sballato, come dire, la tranquillità, la serenità dei giocatori. Si sono visti giocatori al loro posto che hanno dialogato benissimo. Sono d'accordo con Selvaggi, non è questa la partita per dire è già cambiato tutto, è cambiato il vento, però sicuramente è un bel segnale.
Segnale
che può indurci a fiducia anche per la partita con Israele, ma poi anche per il mondiale. Insomma, ci sono tanti impegni davanti. L'importante è che sia cambiata un po' la mentalità, che si sia ristabilito un bel rapporto fra l'allenatore e i giocatori,
ecco.
E che poi alla fine anche, come dire, la sistemazione in campo dei giocatori sia coerente con quello che è il blocco, il famoso blocco Inter, oppure il famoso blocco di altre squadre che comunque ha una sua validità anche trasferita in nazionale.
Sì, c'è questo mini blocco Napoli, come si diceva, che potrebbe scendere in campo contro Israele con Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori tutti e tre insieme in campo, vado da Selvaggi, che è stato un grande attaccante, come ricorderà anche Paolo, di grande tecnica, del Torino in particolare. Buongiorno, è prodotto il vivaio, che acquisto ha fatto il Napoli, che ruolo può recitare in questa nazionale, secondo lei, Franco?
Ma guarda, io l'ho visto dal vivo 2-3 partite e mi ha colpito la sua forza, la sua grinta, la sua velocità, se vogliamo. Non è Kim, sia ben chiaro.
No, certo.
Però è un nel panorama italiano e europeo era uno degli acquisti più importanti, cioè molto per sostituire Kim è l'ideale. E per quanto riguarda il Napoli, io credo che Conte bisogna dargli tempo. Già si è visto, no, dall'inizio della Coppa Italia. Dopo ha cambiato, insomma, e quindi un nuovo allenatore ha bisogno di tempo per inquadrare la situazione. Quindi diamo fiducia a Conte, che secondo me è il miglior allenatore che ci sia.
Sicuramente.
Conte, ma quasi,
Paolo, invece su Raspadori, che è entrato e ha fatto bene in Francia in questa partita, ricordiamo, domani si gioca a Budapest e non in Israele, ovviamente, per i noti motivi, alle 20:45. Io credo, e lo dico da tempo, ma insomma non è che ho scoperto l'acqua calda, Raspadori, il ruolo di Raspadori è proprio seconda punta, quindi il 3-5-2 insieme a Ken, come potrebbe giocare domani, è proprio nella posizione ideale, lo ha detto stesso lui, se vogliamo, in Francia.
Sì, sono d'accordo, io credo, e Selvaggi mi può dar ragione su questo, che poi all'interno di ogni ruolo, di ogni impegno di ogni singolo giocatore, ci sono delle caratteristiche che sono primarie poi per il gioco. Cioè Ken, per esempio, è l'attaccante che ti può far salire la squadra, ti può innescare l'1-2, non è, diciamo, la punta classica che in qualche modo punta alla porta e basta.
Certo.
Ormai è, diciamo, un lavoro ormai molto differenziato all'interno degli stessi ruoli. Il Raspadori, sono d'accordo con te, è una seconda punta, è veloce, è dinamico, ha bisogno di dialogare con un altro attaccante, quindi assolutamente potrebbe essere la coppia che si amalgama meglio, secondo me, in nazionale in questo momento.
Franco, che se intende come di attaccante, tra l'altro ricordiamo Franco Selvaggi è stato anche dirigente della nazionale e ovviamente anche allenatore, è seconda punta proprio Jack Raspadori?
Ma guarda, come caratteristiche sicuramente non è il bomber vecchio stampo, no? Quello che ci faceva largo con la forza, tipo Lukaku, non so, è una seconda punta secondo me, quindi forse in questo modulo si troverà anche meglio. Deve giocare in appoggio alla prima punta, però bisogna anche a lui dargli fiducia, perché una punta, un giocatore da il massimo quando sente la fiducia e gioca soprattutto titolare, scusami questo termine, che nessuno ti può garantire, però ha bisogno di continuità, e per fare questo io credo, come ho detto in un'altra occasione, che con Lukaku avrà poco spazio, farà sicuramente, come dire, la terza punta, se vogliamo, in quel ruolo io credo che il Napoli sia coperto.
Ovviamente stasera l'Italia, ho detto domani, stasera si gioca l'Italia, scusate, ho sbagliato riferimento, stasera ore 20:45 a Budapest, gli amici mi scrivono subito, ho avuto un lapsus ovviamente, e vediamo, Raspadori in più, il Napoli avrà un Raspadori più rigenerato. Intanto io credo, saluto e ringrazio davvero Franco Selvaggi per il suo intervento, grazie Franco, alla prossima.
Buona giornata a tutti.
Un abbraccio. Vado da Paolo. Buongiorno. De Paola, che ha seguito come noi i 20 anni del Napoli De Laurentiis. È chiaro che, insomma, se uno guarda con maggiore distacco, Paolo vede un ventennale certamente molto positivo per i giocatori che sono arrivati, anche per i 5 titoli che il Napoli ha messo in bacheca. Giusto? Paolo, attenzione, abbiamo forse il... Paolo?
Senti, adesso sì. No, io dico il resoconto è assolutamente positivo, dai, non scherziamo, cioè sì. De Laurentiis ha fatto un autentico miracolo, se lo si vede per esempio nel confronto con il Torino, che può essere in qualche modo abbinabile a De Laurentiis, insomma non c'è appunto nessun confronto che regga, come qualità di giocatori che ha portato, come investimenti che ha fatto, come qualità anche di spesa, cioè nel senso che poi ha saputo tenere i conti a posto, in ordine, certo. Insomma, ribadisco, può piacere o non piacere, ha un carattere particolare, a volte veramente diventa antipatico anche nei confronti della stampa, però ecco, poi conta la qualità del presidente. La qualità del presidente c'è anche per esempio quest'anno nel mettersi da parte, cioè io questo non l'avrei mai pensato, ma un De Laurentiis che insieme al figlio, insieme ad altri dirigenti, si metta da parte per lasciare carta bianca a Conte, non me lo sarei mai aspettato.
Neanche io. No, a me, penso un po' tutti, poi vediamo quanto dura, no? Volendo essere un po' cattivelli, però per ora
va benissimo. Così. Ma al momento il miracolo va avanti.
Assolutamente sì. Paolo, grazie, ti mando un abbraccio, alla prossima.
Un abbraccio.
Grazie a Paolo De Paola, i vostri messaggi tanti al 339-666-9990, questa sera Israele-Italia, per carità, lo ribadiamo, a Budapest con il mini blocco Napoli in campo, sicuramente buongiorno ai Raspadori, anche se Raspadori è in ballottaggio con Brescianini, e Di Lorenzo favorito su Gatti nella linea 3 difensiva. Il top 11 del Napoli da Laurenti, sono la top 11 come formazione, nel 4-3-3, ho detto io 4-3-3, ma voi potete anche schierarla in altro modo. Questo amico per esempio scrive, la mia top 11 è Reina, Maggio, Cannavaro, buongiorno Zuniga, Jorginho, Blasi, Allan, addirittura Lavezzi, Kvara, Higuain in panchina, De Santis, Campagnaro, Gargano, Insigne, Cavani. Va bene, sono d'accordo con te Dario, per il top 11 cambierei solo Reina con De Santis, cioè Reina e non De Santis per te Antonio. Io penso che De Santis sia il mio portiere dell'area De Laurentiis, ragazzi, il mio pensiero. Poi chiaro, Reina e Meret sono davvero vicinissimi. Buongiorno Roby, da Roby Ospina, Maggio, Koulibaly, Allan, Albiol, con Lozano, Amsic, Osimhen, Zielinski, Kvaratskhelia, messi un po' in disordine insomma, però questa è la tua formazione ideale dell'era De Laurentiis, quindi 2004-2024, davvero c'è l'imbarazzo della scelta in attacco ragazzi, perché insomma se pensiamo ai centravanti, Cavani, Higuain, Osimhen, Mertens, pure Leali, ovviamente Insigne, Kvaratskhelia e tutti gli altri, davvero ce ne sono tantissimi. Reina, Koulibaly, Kim, Albiol, Cannavaro, Amsic, Anghissa, Lobotka, Mertens, Cavani, Lavezzi e per quest'altro amico e poi ancora tanti altri messaggi, ma ci fermiamo, continuate a scriverci al 339-666-9990. Parleremo anche un po' di Jannik Sinner, come è giusto che sia, stratosferico ieri a vincere US Open, il primo italiano della storia, oltre 11.000 punti già nella classifica del ranking ATP, è destinato a essere numero uno quasi certamente sino a fine del 2024 almeno, ne parleremo anche di questo, ma continuate a scriverci anche la vostra formazione top 11 ideale dell'era De Laurentiis, nel 4-3 o in altri moduli. Tra un po' parliamo anche del Napoli attuale che chiaramente si prepara a sfidare il Cagliari domenica in Sardegna, tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Allora si torna a lavorare in casa Napoli, chiaramente domani con l'obiettivo Cagliari-Napoli, con tanti nazionali che possono già essere a disposizione di Antonio Conte, lo ribadiamo, abbiamo fatto anche prima ieri e prima il focus con Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, perché come riportano alcuni portali, per esempio areanapoli.it, McTominay, Gilmour, volo privato in nottata, sono già rientrati a Napoli, del resto hanno giocato ieri contro la Scozia, così come ha giocato ieri Lobotka in Slovacchia Azerbaigian, come nella partita Slovacchia Azerbaigian. Poi stasera gioca Rachmani in Cipro Kosovo, e anche gli italiani, come abbiamo detto diverse volte, questa sera contro Israele, quelli che invece domani gioca Kvaratskhelia in Albania-Georgia, preoccupa un po' di più Anghissa che gioca sì domani ma in Zimbabwe, e quindi è probabile che torni insomma giovedì, insomma disponibile a Castel Volturno. Quindi chi giocherà? McTominay? Chi lo sa? Intanto ne parliamo con il capo dello sport del Roma, Salvatore Caiazza. Ciao Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a te caro Dario e ai ascoltatori.
E anche un campione d'Italia con il Napoli, classe del 1987, grande ex azzurro Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele, buongiorno.
Ciao Dario, ciao Salva.
Grande Raffa.
Ciao.
Raffaele, carissimo Raffaele, si parla molto anche di possibilità di cambio di modulo per sfruttare i centrocampisti, il Napoli ne ha sulla carta di almeno quattro forti, poi c'è anche Fodoruscio, e anche per ovviare alla mancanza di un esterno destro di altissimo livello. È un'ipotesi percorribile secondo te Raffaele?
Beh, io credo che Conte abbia a disposizione una rosa che gli possa permettere di variare su vari moduli. Anche se a mio avviso, ma non per colpa della società o dell'allenatore, ma per il ritardo di Osimhen, credo che nella rosa manchi in centrale di difesa. Però credo che possa schierare l'uno e l'altro, e credo che farà questo anche durante l'anno, a secondo degli avversari potrà anche cambiare il sistema di gioco.
Eh sì, è un'ipotesi percorribile, perché poi dopo i tre avanti non si toccano, però poi ieri abbiamo visto, l'abbiamo saputo, no, caro Salvatore, nell'allenamento congiunto con la Primavera, sempre 3-4-2-1 ha provato Antonio Conte, si va avanti così per il momento. Però c'è un però?
C'è un però, sì, perché comunque, sai, a volte le situazioni creano l'opportunità. Non hai mai avuto a disposizione in queste prime tre partite di campionato e poi anche in quella di Coppa Italia delle alternative a centrocampo. Il Napoli ha sempre dovuto forzare con Anghissà e Lobotka, e questo lo ha evidenziato più volte anche l'allenatore, no? Si è arrivati alla sfida col Parma senza avere le alternative in panchina, e questo è stato secondo me un handicap non da poco, perché fortunatamente nessuno dei due, mi riferisco allo slovacco e al camerunense, si è fatto male, perché altrimenti ci sarebbero state delle difficoltà. Adesso che se il McTominay è quello visto nelle due sfide con la Scozia, che sa anche segnare, e Gilmour, che ha quelle qualità comunque diverse rispetto allo bot, che è un po' più veloce, non so poi Raffaele che ne pensa, un po' più veloce, un po' più di prima e soprattutto in verticale, secondo me il Napoli ha una alternativa valida, due alternative valide che possono consentire ad Antonio Conte di cambiare modulo.
L'ha voluto a tutti i costi Antonio Conte e il Napoli, i due scozzesi che hanno anche loro, questo a me, secondo me è un aspetto molto importante al di là della qualità oggettiva dei ragazzi, hanno voluto fortemente sposare il progetto Napoli. Che acquisti sono, Raffaele, McTominay e Gilmour?
Ma io credo che al di là di come numero, di rafforzare il centrocampo, come giustamente diceva Salvatore prima, Conte l'aveva già messo in evidenza, c'è da tenere presente secondo me anche l'aspetto Neres, perché
certo.
Sì, perché nel momento in cui gioca Neres non credo che lui faccia il lavoro di Politano fino giù all'area difensiva, insomma di difendere su tutta la fascia, quindi là secondo me Conte nel momento in cui gioca Neres dovrà cercare degli equilibri e quindi forse questo campo più dinamico o diverso, far alzare immediatamente l'esterno basso. Ci sarà qualche novità da un punto di vista difensivo, e sicuramente i due centrocampisti che ha voluto fortemente Conte, forse anche in prospettiva di questo.
Eh sì, può darsi di sì, sicuramente ha già in mente le idee chiare, le ha avute, le ha detto anche che le avrebbe avute. Raffaele, nel salutarti ti chiedo anche invece i 20 anni dell'era De Laurentiis, perché dicevo poco fa anche con altri ospiti, se li guardiamo con distacco, cioè con da lontano, sono 20 anni eccezionali, Scudetto, tre Coppe Italia, Supercoppa, grandissimi calciatori, poi ci avviciniamo e ci sono state alcune storture, a parte l'anno scorso è stato disastroso. Il tuo pensiero qual è?
Beh, ma indubbiamente è stata una grande cavalcata, questo è chiaro. Ci sono delle pecche che, insomma, secondo me dopo 20 anni non avere un campetto di proprietà, questo lascia un po' pensare.
E vediamo se lo costruisce.
Speriamo, perché sappiamo l'anno scorso come è andata, ha voluto gestire lui tutte le cose, purtroppo è andata malissimo, però voglio dire, è alla luce dei fatti che è stata una grande cavalcata,
non c'è dubbio. Raffaele, grazie, a presto, un abbraccio.
Ciao, grazie Raffaele. A voi, ciao Salva.
Grazie Raffaele Di Fusco, vada Salvatore Caiazza, tra un po' io ti chiedo la top 11 dell'era De Laurentiis, quindi fai mente locale, anche se magari non ne hai bisogno. Invece un po' di numeri anche sull'attacco, giustamente Conte dice non verrò meno ai tre davanti, anche perché l'abbiamo detto diverse volte, ricordiamo, il Napoli ha Politano, Neres, Gonge, Raspadori, Kvaratskhelia, Lukaku, Simeone, 163 milioni di euro e 752 gol in carriera, non può giocare a due avanti, a tre per forza.
No, ma non ce li ha nessuno quei calciatori, neanche in Serie A, ragazzi.
C'è anche più dell'Inter?
Ma secondo me sì, c'è una qualità immensa e anche molto copiosa, quindi secondo me non può rinunciare ad usufruire di tre attaccanti là davanti, anche perché devi fare sempre un gol in più dell'avversario. Secondo me, ti ripeto, l'arrivo del centrocampo dei centrocampisti darà un equilibrio a questo Napoli, e lì davanti poi se il buon Big Rom
Lukaku farà quello che deve fare, secondo me ci divertiremo molto quest'anno. Sì. La concorrenza c'è, la competitività però di Conte mi rassicura, perché certo, qualsiasi giocatore che ascolto in conferenza o che parli da qualche parte parla di questo allenatore in una maniera incredibile, sono affascinati dalla qualità, dallo spessore di un tecnico che ha, al di là del modo di pensare calcisticamente parlando, ti spinge proprio psicologicamente a fare meglio, perché vedo una squadra, al di là adesso dei limiti che abbiamo visto, ma che sono fisiologici, Dario, perché questa è una squadra, ricordiamo, che l'anno scorso aveva paura anche della propria ombra,
certo,
subiva gol e ne subiva tanti altri, non aveva la forza di recuperare. Quest'anno Conte sta lavorando su vari aspetti e devo dire che avere 6 punti dopo 3 partite e dopo un primo tempo col Verona, dove se Clara prima di uscire fa gol, la storia sarebbe potuta cambiare, però secondo me bisogna essere ottimisti.
Eh sì, bisogna essere ottimisti, fiduciosi, con tante cose ancora da registrare, perché l'equilibrio tattico non c'è. Andiamo al gioco, che dici? Leggo un po' di top 11, perché questo amico scrive Bartolomeo da Germania. Allora, ora Marigliano, da queste parti, Bartolomeo. De Santis, K2 di Lorenzo Marerui, Albiol, Marek, Lobotka, Anghissà, lo Scudetto, Lavezzi, Cavani, perché era verde, Insigne, ma hai messi 12 mi sembra, ragazzi. Vabbè, un saluto a voi, saluto a Luca Priante, Gennaro, eccetera, eccetera, Pasquale Mallardo che ci è venuto a trovare, tra l'altro salutiamo Pasquale. Fabio Ciri, il tassista, mamma mia, ho dimenticato Covara, poi ha aggiunto. Poi, caro Dario, eccola, 4-3-3, scrive Luca da Roma, Ospina di Lorenzo, Kim, Albiol, Gulam, Allan, Hamsik, Giorginio, Callejon, Cavani, Kvaratskhelia, allenatore Carlo Ancelotti. Ah, certo, pure l'allenatore si può mettere. Poi, Dio dal Vomero, Ospina, Gulam, Kim, Albiol di Lorenzo, Lobotka, Allan, Hamsik, Kvaratskhelia, Higuain, Mertens. Beh, possiamo giocare tanto, devo dire, come questi calciatori. Allora, la tua qual è, Salvatore?
Ma sicuramente non per qualità, ma per sostanza, metto Pepe Reina in tra i pali.
Ok, ci sta.
Non posso esimermi dal inserire Albiol e Koulibaly centrali. Destra non posso dimenticare Di Lorenzo, al di là dell'ultimo anno e degli certo, incidenti di percorso, a destra. Di lì devo dire, se la giocano Mario Rui o Olivera, metto Olivera, perché Mario Rui non mi sta piacendo negli ultimi.
Più di Gulam anche?
Sì, anche più di Gulam, perché okay, bisogna dare atto a chi anche ha vinto lo scudetto, perché in questi primi 5 nomi che ho detto non c'era, c'era solo Di Lorenzo, no?
Sì, sì.
Come campione d'Italia. A centrocampo ci metto sicuramente Hamsik, perché mi è rimasto nel cuore, e poi veramente era uno di qualità eccelsa. A sinistra, ragazzi, Zielinski, al di là di quello che dice la gente, credo che abbiamo avuto un signor giocatore. Se pensi che Frattesi nell'Inter, che è il primo cambio, non gioca, e il nazionale fa il fenomeno,
è vero.
Si capisce poi perché anche Piotr non giochi con i campioni d'Italia. A destra ci metto Anghissà, perché mi è piaciuto molto nell'anda quando è arrivato, a parte l'anno scorso. In attacco l'imbarazzo della scelta.
Sì.
Cavara a sinistra non posso, cioè, okay, non posso dimenticarlo.
Perfetto.
E sono combattuto tra Cavani e Osimhen. Tu mi dici Higuain, sì, però poi io ci leggo il cuore alle scelte.
Ah, okay,
quindi
vabbè, se c'è questo parametro è chiaro.
Te li sto motivando.
No, se c'è il parametro sentimento, è chiaro che Higuain scende giù. Per me il parametro tecnico prevale, qui lo metto.
Cavara, Cavani, Lavezzi.
Molto sentimentale anche Lavezzi, giustamente, che è un grandissimo calciatore.
Ma io il Pocio ha fatto delle cose, naturalmente, allenatore Maurizio Sarri.
Ah, Maurizio Sarri, non Spalletti, sì, in Italia. E il Pocio continua a postare ogni tanto sui social foto, ma specie video con la maglia del Napoli, quindi insomma il legame Pocio-Napoli è pazzesco.
Vedi, il legame sentimentale non è solo il nostro. Tu a volte ti leghi a persone che dimostrano il vero amore per il Napoli, non quei mercenari che ti baciano la maglia qui, poi saluta e se ne vanno e neanche ti salutano.
Infatti,
quindi credo che alla fine bisogna dare atto, al di là dell'aspetto calcistico, anche l'aspetto umano, e credo che la Vezzi lo stia dimostrando nel corso del tempo.
Dimenticabile la vittoria della Coppa Italia con la Vezzi, insomma, che urla e anche si emoziona perché
piange
perché era l'ultima partita in maglia azzurra.
Pensa a te se avesse vinto lo scudetto,
sarebbe stato bellissimo. Bisognava invitarlo, probabilmente. Speriamo che il Napoli ci pensi in occasione del centenario, cade tra due anni. Grazie Salvatore, ti leggiamo domani su Roma ovviamente, un abbraccio.
Ciao,
forte.
Ciao Dario, grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Salvatore Caiazza del Roma, i vostri messaggi tantissimi al 339-666-9990, la vostra top 11, formazione top 11 del Napoli, dell'era, De Laurentiis. Bruno Sant'Antimo scrive 3-4-3, Reina tra i pali, Koulibaly, Albiol, Kim, Di Lorenzo, Allan, Hamsik, Goulam, Cavani, Higuain, Kvara. E poi ancora, la migliore squadra dell'era De Laurentiis è stata forza maggiore, quella dello scudetto. Abbiamo dato, grazie a Spalletti, spettacolo ovunque, e ci sta anche questa lettura. Ci fermiamo tra un po', Francesco Modugno e tanti altri ospiti, parleremo anche un po' di Sinner, con noi anche Silver Mele, anche uno dei protagonisti del primo Napoli dell'era De Laurentiis. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci cari amici, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro, Gigi Soriani in regia, non l'ho ancora salutato, credo, il mitico Keniota. Un po' di messaggi, 3-5-2 da destra a sinistra, KK, Albiol, Kim, Callejon, Ghissalo, Botka, Hamsik, Goulam, Lavezzi, Cavani, però il portiere non me l'hai messo, caro amico, senza portiere si gioca, dici tu, è talmente forte che non ha bisogno. Allora, per questo amo Montervino quanto Maradona, l'amore per la maglia, in riferimento all'aspetto sentimentale che è stato un principio, un parametro che ha in qualche modo diciamo condizionato la formazione top 11 di Salvatore Caiazza poco fa. Infiltrato scrive Gianello, Cupi, Gnoffo, Rullo, Amodio, Boiacino, Trotta, Dendon, Kroffer, Vargas, Unas, ho capito, stai parlando di quelli negativi. Top 11 dell'era della Meret, Di Lorenzo, Albiol, Koulibaly, Goulam, Allan, Lobotka, Hamsik, Lavezzi, Cavani, Mertens, Okvara, e per Antonio da Napoli. Olivera invece di Goulam oppure Marrui, ci vuole molta fantasia. Cetoni, poi ancora, per me guidato dal cuore va bene così. Andiamo da chi deve farlo questo top 11, diciamo, giusto? Perché mi pare che l'ha fatto anche Sky e quindi cade a fagiolo. Francesco Modugno, buongiorno.
Buongiorno, ben trovati. Ho letto il tuo sui social.
Ti è piaciuto? Leggermente da fantacalcio, ne difende nessuno praticamente.
Guarda, nei top 11 in equilibrio non c'è mai.
Non c'è, perciò dico che si può fare. Lo fanno i calciatori, il top 11.
Ho visto gente schierare insieme Maradona, Pelé, Messi.
Maradona, Pelé, Messi e che ne so, tipo Cruyff anche. I quattro.
Ronaldinho a fare il mediano.
Esatto. Quindi ci sta, diciamo. Intanto io ricometto la mia, così Francesco pensa alla sua e anche il prossimo ospite, che tra l'altro ha fatto parte del Napoli, quindi può mettere anche se stesso, Napoli De Laurentiis, intendo. Allora, De Santis tra i pali, Di Lorenzo, Kim, Koulibaly, Goulam, Zielinski, Lobotka, Hamsik, 4-3-3 ovviamente, Cavani, Higuain, Mertens. Che ne pensi, Alberto Savino? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grande formazione, complimenti.
non ti ho messo, Alberto, insomma, però fai parte del Napoli De Laurentiis, insomma, mi puoi scusare.
Siamo di una super formazione, bella. Forse in porta Reina.
No. Un po' diviso diciamo gli amici tifosi ascoltatori. Io ritengo ancora Morgan De Santis il miglior portiere dell'era De Laurentiis, di poco rispetto a Reina e Meret, ma per me il migliore è stato lui. Non so cosa ne pensi tu, Alberto, però mi già spiega, hai già detto qualcosa, poi anche Francesco Modugno dirà la sua.
Secondo me Reina ha qualcosa in più rispetto agli altri due, perché comunque personalità, piedi buoni, e poi ha dimostrato sempre di essere una garanzia.
Che dici, Francesco?
Qualcosa in più.
Che in termini di continuità Morgan ha avuto una stagione più lunga rispetto a te. C'è stato un primo Reina ed un secondo. Il primo se la gioca con Morgan, il secondo soprattutto negli ultimi due anni ha fatto un po' fatica, e quindi mi tengo la personalità, la capacità di riempire l'area, di quepe, il carisma, le grandi parate, se parliamo di un gran portiere, però per continuità di rendimento mi tengo Morgan. Rispetto alla tua metto al Viol
e non Kim?
E non Kim, mi gioco un Amsic play a Lancelotti.
Ah, risolvi così, ho capito. Vabbè, e i due mezzi, parliamo di 4-3 sempre oppure un altro modulo?
Ma anche 4-3-3.
Okay.
Ci pensavo. Io penso che un giocatore sottostimato, poco celebrato come Allan potrebbe trovare spazio.
Ah no, devo dire, molti l'hanno messo, molti amici tifosi l'hanno messo, anche Allan, anche io ci ho pensato a lungo, però ho scelto i piedi buoni di Zielinski e di Hamsik
e poi davanti ho due certezze e un terzo a scelta, Higuain, che è il più forte centravanti della storia del Napoli,
dopo Careca.
Higuain è il più forte centravanti della storia del Napoli.
Per Francesco Modugno, va bene.
Per me?
Tra i migliori sicuramente, questo non c'è, i primi tre, ecco.
Al Pocio l'avessi per sentimento, mai potrei rinunciare. Il Pocio è la poesia in campo, e quindi lo tengo. E poi mette Dries Mertens.
Ah, Dries Mertens. Ragazzi, non dimentichiamo che lì potrebbero giocare Kvaratskhelia, ovviamente Lorenzo Insigne, che è stato straordinario. Non dimentichiamo Lorenzo il Magnifico. Se rivedesse adesso un po' di, anche per la capacità organica, vero, Alberto Savino, che ricordiamo è allenatore scuola calcio anche a Scafati, perché insomma Alberto Insigne aveva grandissime qualità aerobiche, sì, oltre che tecniche, ovviamente
si è dimostrato ad avere qualità tecniche, ritornava fino a con Sarri, ritornava fino alla linea di fondo campo, veramente ha fatto veramente una grandissima trasformazione, da giocatore di qualità a giocatore di quantità e qualità, riusciva a abbinare due cose.
Con un fisico appunto minuto, questo bisogna ricordarlo, che poteva essere diciamo condizionante. E intanto c'è il Napoli attuale, anzi prima c'è anche un 3-5-2 da ricordare, no caro Alberto? Ignoffo, Scarlato, Savino, 26 settembre 2004
3 è dietro. Il primo 3-5-2, esatto. Con Ventura allenatore, esatto. Forse della storia del Napoli,
con Toledo e Corrent, Gatti, Leandro credo in campo,
sì.
L'esterno sinistro chi era? Mi ricordo Mora.
Nicola Mora.
Grande Nicola, chiaramente. E poi Varricchio, Berrettoni.
Vabbè.
3-5-2, poi veramente... 3-3 con poi, Cittadella, 60.000 persone. Ma 20 anni fa, il 9 settembre, non il 26, perché il 20 settembre in campo e segnasti pure, Alberto, con l'Apo di Laurentiis. Ma il 9 settembre del 2004, Alberto Savino, chiaramente non era ancora stato chiamato dal Napoli, pensava a tutto un altro tipo di stagione. O eri già stato chiamato?
Ero già stato chiamato dal Napoli prima, io ero già passato nel 2002 a Napoli.
Sì, questo sì, mi ricordo.
Era Nandi, quindi nel 2002-2003. Alla fine quella tua fu troppo un'annata da sport particolare, e poi ritornai a Napoli nel 2004 con il primo Napoli da Laurenti.
Eh sì, mi ricordo benissimo. Francesco, ricordiamo tutti noi quei 60.000 in Napoli Cittadella, ma ti chiedo più a largo raggio un giudizio sui 20 anni dell'era De Laurentiis. Domani ricordiamo 10 settembre di presidenza, presentazione di Ventura e di Marino, ma già il 6 settembre si presenta in tribunale e compro il Napoli.
Straordinari nell'accezione letterale del termine, fuori dall'ordinario.
Sì.
Il Napoli che vince lo scudetto, il Napoli che per 14 anni consecutivi vive una dimensione europea di altissimo livello, il Napoli stabilmente tra le top 20 del ranking UEFA, il Napoli che per 20 anni ha il bilancio in ordine, è un Napoli straordinario, il Napoli che mai era stato raccontato così dalla storia. C'erano stati dei picchi incredibili, pazzeschi, di grandi risultati e di grandi passioni, però mai il Napoli ha avuto questa continuità. Poi evidentemente la grande domanda è: ma addirittura si poteva fare di più, si poteva fare anche meglio, si poteva avere con la città stessa forse una connessione ancora più forte, ancora più
sperale. Questo sì.
Un'empatia, sì, una capacità di arrivare alla gente, ecco, in certi momenti forse questo è mancato, ma perché è cambiato il mondo, è cambiato il calcio, siamo cambiati anche noi.
E c'è un bel caratterino Don Aurelio pure, dobbiamo ricordarlo, e lo ammette anche lui. Però come dicevo poco fa, se si guarda con un po' di oggettività e di distanza, effettivamente è un ventennio notevole, importante.
Al presto ho capito che piace essere così.
Ah beh, è chiaro, per forza.
Piace essere così, ma piace forse anche un po' in certi momenti di fingere di essere così, fa parte di un personaggio che è diverso dagli altri, che ha avuto però un impatto fortissimo nel calcio, arrivando completamente da un altro mondo e quindi con un'altra estrazione culturale, aveva fatto altri percorsi. Io ricordo il tempo della Brexit, e a guardarlo oggi così viene anche un po' amabilmente da sorridere. Oggi invece è soprattutto un imprenditore di pallone.
Ecco, in questo senso ti fermo, perché voglio salutare Alberto, che credo stia andando ai campi. Perché il Napoli di Conte, che deve migliorare in molte cose, nell'equilibrio evidentemente, però cosa può dire da Cagliari in poi, Alberto? Come lo vedi?
Il Napoli che secondo me migliorerà ancora in questo periodo, perché il lavoro di Conte si inizia a vedere, è un Napoli che ha bisogno ancora di migliorare in determinati momenti della partita, però il Napoli che secondo me sta iniziando a intraprendere la strada giusta.
Sì, sembra proprio di sì. Ne riparliamo insieme, Alberto, appena possibile. Grazie davvero per il tuo intervento.
Ciao,
un abbraccio,
ciao,
Alberto, ciao, ciao. Savino, Corriere dello Sport oggi sottolinea che il Napoli è primo in Serie A per possesso palla, medio per numero di tiri, per gli assist, e secondo per palle traverse e penultimo per le parate del portiere, nonostante insomma un po' di squilibrità ci da risolvere, quindi arrivano pochi tiri. Già in questo, anche lo spirito di gruppo è migliorato, però Francesco, dov'è che deve migliorare in particolare sensibilmente il Napoli?
Io penso che il Napoli sia soprattutto primo per margini potenziali di crescita.
Ecco, il Napoli non è
ancora il Napoli, non ha mai di fatto avuto il suo centravanti. Lukaku mai ha cominciato una partita all'inizio. Ci sono due centrocampisti di grande livello che neanche mai si sono allenati. C'è Neres che abbiamo visto così a strati, no? Lasciando quel senso, quella voglia di rivederlo compiutamente, ma praticamente insomma così si è intravisto la bellezza. E quindi è una squadra ancora tutta da fare, una squadra che ancora più con il lavoro settimanale, giocando una sola partita senza le coppe, con un allenatore che sa e che può incidere, può davvero diventare altra cosa. Già così è un Napoli importante, ma il Napoli potenzialmente ha valori e risorse per fare una stagione esaltante. Poi non so che cosa possa significare, come tradurla in obiettivi, però questa squadra qui, che ha un mercato da 150 milioni di euro, prende un allenatore top e parti già da una buona base, devi comunque guardare avanti con fiducia, che penso che sia un sentimento che è tornato un po' a vivere la città rispetto alla nostra stagione.
Non è cosa da poco.
È il primo successo che va
assolutamente,
secondo me, segnalato.
Allora faccio un altro piccolo giochino con te nel salutarti, Francesco. Poi con noi in settimana varie volte sarà con noi Francesco Modugno, collega di Sky, nostro opinionista. Per chiederti, allora, se ti dico Lukaku un 95% titolare col Cagliari e McTominay 55% ad oggi, lunedì 9 settembre, come la vedi?
Che non direi mai a Lukaku 95%, perché se mi mette le mani addosso
casomai lo dico io, dico me l'ha detto Modugno,
rischio di farmi male.
Io dico me l'ha detto Modugno, non è colpa sua, anzi lui diceva io 94.
Io a Luca qui direi, guarda, ti garantisco che giochi al 100%.
Va bene, gioca sicuro a Cagliari. McTominay invece anche ricordiamo è già, domani sarà a Castelvolturno, è già a Napoli, Invece Anguissa, ricordo ancora una volta, tornerà giovedì probabilmente all'Africa dopo l'impegno con lo Zimbabwe.
Ma adesso quanta varietà, quanta qualità, quante soluzioni in mezzo al campo, chissà che, non dico nell'immediato, ma col tempo il laboratorio Conte non possa anche proporre tatticamente qualcosa di più.
L'abbiamo, sì, l'abbiamo ipotizzato.
Perché davvero si fa fatica. Certo è che sai, paghi 30 milioni a uno che arriva dallo United, che ancora non si è presentato, ma intanto da quando veste idealmente l'azzurro, fa due partite e due gol, la voglia di vederlo c'è. Sai, bisogna anche capire poi come tornano gli altri, le nazionali. Gli altri mi riferisco soprattutto ad Anguissa, perché sì, se immagino questo centrocampo per struttura, per caratteristiche nel gioco delle coppie, immagino Lopotka e Gilmour, McTominay e Anguissa giocando a due. Io penso che a Cagliari lo vedremo, non so ancora il minutaggio, ma lo vedremo.
Quindi 55% è un po' troppo, oppure ci può stare? Così, giocando, ovviamente.
No, anche un 60.
Anche questa 60.
Questa arriva dalla premessa, l'intensità,
certo.
un ritmo, un approccio anche mentale da quel campionato lì, che rispetto al nostro va al doppio. Quindi secondo me non c'è neanche bisogno di tutto sto tempo per andarla ad inquadrare. Poi ci può stare, e qui Antonio Conte, che quando si è il grande allenatore, poi si è grandi anche nella gestione. Nella gestione magari in questo momento ci sono quelli che gerarchicamente vengono, dovrebbero venire, ma non so per quanto, un pochetto prima. Anche se è uno dei capitani del Napoli, non sarà facilissimo dire giochi tu e l'altro sta in panchina. Poi perché dalle scelte bisogna pur farlo.
Sì.
La gestione non sarà leggerissima.
Ci potremo divertire, Conte si potrà divertire e anche avere un po' di imbarazzo in questo senso. Grazie Francesco, un abbraccio, alla prossima.
Un abbraccio a voi tutti, ciao.
Ci sentiamo nei prossimi giorni. Molti messaggi che arrivano. Formazione ideale dell'era De Laurentiis secondo voi? 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi: Nello da San Giorgio a Cremano, per me la migliore squadra è Reina in porta, Koulibaly e Kimmich centrale, Di Lorenzo a destra e Goulam a sinistra, Hamsik, Lobotka e Anguissa, Kvara, Mertens e Cavani, allenatore Sarri. E allenatore non l'ho messo, devo dire, anche io metto Maurizio Sarri, anzi anche se Spalletti, devo dire, siamo lì, anzi no, metto Luciano Spalletti. Però il Napoli 2017-2018, quello che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ha raggiunto vette di bellezza di calcio anche forse superiori al Napoli straordinariamente bello, sia chiaro, io sono Spalletti, ma questo però ci divertiamo insieme. McTominay deve giocare al posto di Anguissa, che non si regge in piedi da due anni, non c'è nemmeno da discutere. Per me Reina è uno dei peggiori del Napoli insieme ad Andujar, addirittura questo amico, diciamo, tranciante, un po' severo. Poi De Santis, Rui, Albiol, Maggio, De Santis, Mario Rui, Albiol, KK, Maggio, Hamsik, Jorginho, Allan, centrocampo appunto dell'era Sarri, Lavezzi, Guain, Callejon e il pensiero di Sergio. Anche Diego, che saluto dall'altra parte del vetro, Diego La Grassa, dice Jorginho Lobotka, mi ha richiamato sull'11 che io ho messo in campo idealmente. A proposito invece di cose da dire, dobbiamo fare anche gli auguri al nostro direttore commerciale Gidio Rambone, che oggi compie gli anni. Intanto quest'altro amico: Reina, Goulam, Albiol, Koulibaly, Di Lorenzo, Mertens, Hamsik, Johan, Kvara, Cavani, Lavezzi, mamma mia, Jenny Berner, allenatore Spalletti, che hai messo insieme Mertens, Callejon, Kvara, Cavani e Lavezzi, a 5, diciamo, chi difende peggio della via. Andiamo al telefono, caro Gigi Soriani, andiamo da chi insomma è ubriaco d'amore per Sinner, ma credo anche per questo Napoli di Conte, ovvero Silver Mele, canale 8. Ciao Silver, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a te e agli amici marziani che ci ascoltano.
Sei ubriaco quasi, no? No, dico d'amore
magari a novembre, a San Martino.
A novembre, va bene. Ciao Silver, come stai? Sto chiedendo un po' a tutti il top 11 o la formazione top 11 dell'era De Laurentiis. Ti va di giocare?
Chi scegli? Giochiamo insieme, sì.
Chi scegli?
Sì, portiere? Assolutamente sì.
Allora,
il portiere, per una questione di cuore, ti dico, forse ti stupisco, ma neanche tanto, ti dico Iezzo.
Gennaro nei nostri cuori, assolutamente. Grande portiere, peraltro, non è che possiamo...
grandissimo portiere. Okay. Giochiamo a 4 dietro?
Lo vuoi tu? Puoi fare 3-5-2, 3-4-3-3, 3-4-3, quello che vuoi.
No, giochiamo a 4 dietro. Okay. e due esterni, sicuramente Di Lorenzo a destra, Ghulam a sinistra.
Pure io ho fatto così.
E in mezzo mi voglio divertire, voglio anche sicurezza, quindi punto su Kim e Koulibaly con Buongiorno che è pronto a subentrare.
Provo subito Buongiorno, perfetto, uguale a me in questo momento, a parte ecco mezzo.
in mezzo al campo è la scelta, non posso prescindere sicuramente da Hamsik. Perché è l'intoccabile, uno degli intoccabili, assolutamente Hamsik, sì. E Zielinski,
pure io.
E ci aggiungo Allan.
Allan, mi fai giocare Hamsik all'Ancelotti, diciamo, cioè sì. Ok, va bene.
Per forza. E poi davanti c'è il problema grosso.
C'è il problema.
Però non so, ne abbiamo parlato molte volte, per me Cavani è il più grande attaccante dell'era De Laurentiis, quindi
lo sai, per me Higuain, lo sai, lo dico chiaramente, ovviamente al netto del cuore, del sentimento, dell'attaccamento, ma Higuain per me è superiore. Però io ho messo entrambi, ho fatto un attacco proprio difensivo, Cavani, Higuain, Mertens, figurati.
Cavani, Higuain, Mertens, con il grandissimo dolore di dover lasciare fuori Callejon, ti dico la verità.
Perché Cavara Insigne, no? Non c'è dolore di lasciarli fuori?
Sì, sì. Quindi sì, è dura, però proviamo, è chiaro che Mertens non può stare fuori, Cavani non può stare fuori e Higuain non può stare fuori, dai.
Questa è la verità. Nel frattempo,
per i valori assoluti.
Caro Silver, prima di parlare di tennis, volevo chiederti che margine di miglioramento ha il Napoli di Antonio Conte, dove in particolare secondo te?
Beh, secondo me ha tantissimi margini, innanzitutto nella cultura del lavoro di cui ormai si sta riappropriando, quindi credo che nel momento in cui i campi diventeranno anche un po' più pesanti, la condizione sarà smaltita, le certezze di modulo e anche d'atteggiamento acquisite, questo Napoli potrà divertire, anche perché nettamente rinforzato dal mercato. Se Osimhen non avesse rallentato, non lui per carità, non il ragazzo, ma tutta la vicenda, non avesse rallentato il mercato del Napoli, io credo si sarebbe andati con decisione anche a destra per un altro esterno. Però dai, Dario Conte non può lamentarsi, cioè la gente, i calciatori che sono arrivati sono tutti di primissima fascia, in mezzo al campo c'è una grandissima sostanza e l'imbarazzo della scelta, davanti ci sono tantissimi uomini con Lukaku che secondo me si è proposto, l'ho guardato con grande attenzione dalla tribuna dal momento in cui ha messo il piede in campo con il Parma e ha veramente i galloni da leader, dava indicazione nel giro di pochi minuti a Kvaratskhelia, a Lobotkan, chissà su come dovessero giocare, sulla circolazione di palla, sull'attesa, sul temporeggiare, veramente un leader, secondo me in questa Serie A farà tantissimi gol e tutto andrà di pari passo con la consapevolezza della forza. Per questo dico, Dario, che inizio migliore non poteva esserci, perché dopo la scoppola di Verona, i 6 punti con le Emiliane, soprattutto
col Parma,
il riverbero della rimonta al Parma è qualcosa di preziosissimo dal punto di vista mentale.
È vero, così come dal punto di vista mentale è difficile dirlo, però forse la forza mentale di Jannik Sinner è tra le principali qualità. Ne parliamo di questa straordinaria vittoria US Open, primo italiano della storia, secondo se consideriamo Flavia Pennetta, però parliamo di tennis maschile. Ne parliamo, sai con chi? Con una commentatrice doc, caro Silver, tu conosci molto bene, napoletana come noi.
Rita?
Esattamente, Rita Grande, buongiorno.
Buongiorno a voi.
C'è Silver Meno dall'altra parte.
Ciao Rita, grandissima campionessa. Daniel.
Innanzitutto grandissima campionessa.
Giocatrice favolosa, c'è un braccio...
grazie, tanti complimenti,
basta,
ma è così. La verità, grandissima campionessa e anche, devo dire la verità, eccezionale commentatrice, mi piace molto, commenta e fa capire certe cose a tutti. Intanto c'è Jannik Sinner, Rita, ha detto bene, la forza mentale tra le tante qualità è pazzesca a 23 anni.
Sì, incredibile, ha confermato quello che tutti pensavamo, che è un grande campione, ha vinto l'Australian Open, c'erano un po' di dubbi, no? Se resisteva, se non resisteva, invece ha confermato che è davvero un super campione a livello fisico e mentale, come hai detto tu.
Caro Silvio, che ne pensi questo ragazzo?
Ma per me è un fenomeno, però no, devo cogliere l'occasione che mi offre, certo, che è troppo preziosa, perché c'è Rita. Io indegnamente ho provato a giocare a tennis, poi ad un certo punto ti fermi.
No, tu sei il nostro campione dei giornalisti, quindi dobbiamo difendere.
Sì, a un certo punto ti fermi perché ci sono i limiti, ognuno ha i suoi limiti, quelli tecnici, quelli mentali. Rita però è stata una grande campionessa. Sai, Rita, cosa mi ha impressionato? Nella semifinale con Draper, quando Sinner riesce veramente ad innalzare la qualità del tennis nei momenti più delicati, c'è il tie break, il secondo set, gioca, aumenta il ritmo e va 4-0 con due vincenti e con la velocità dello scambio portata all'esasperazione. Ieri 5-3 sotto, ha avuto un parziale di 12 punti a 5. È questo che fa la differenza, no? Tra il campione assoluto e gli avversari, ragazzi, che sono grandissimi giocatori.
Certo.
No, Rita?
Eh sì, Silvio, sei un grande intenditore. No, magari sul campo non sei riuscito, però hai fatto un'analisi precisa, perfetta. È proprio questa la sua forza. La forza dei numero uno del mondo, del due del mondo, che quando c'è da vincere il punto lo vincono. Sembra semplice, ma non è semplice. E come hai detto tu, ha alzato il livello, ha tirato più forte, è riuscito a giocare i suoi colpi migliori, il rovescio lungo linea. Sembra facile, ma non lo è. E infatti sei numero uno del mondo non a caso. Lui è riuscito nei momenti importanti a vincere e a giocare bene. Non ha perso, insomma, i suoi avversari Draper e Fritz, non hanno perso loro la partita, l'ha proprio vinta Jannik.
È un momento d'oro per il tennis italiano, per ricordare anche le altre vittorie, le Olimpiadi recentemente. Però prima di salutare Rita Grande chiedo, c'è ancora qualcosa in cui Jannik Sinner può migliorare?
Sì, l'ha detto anche lui, no? Avete sì, sentito ieri dopo l'intervista, si è stato da migliorare, forse vuole iniziare meglio, perché sai, qualche volta fa il break e poi dopo viene controbreccato dopo due game, perché forse si rilassa un po', forse questo deve migliorare. Poi a mio avviso può migliorare il gioco al volo tantissimo, che potrebbe tenere qualche energia in più, sai, perché quando spingi così forte da fondo, se vai a finire a rete il punto, magari hai qualche energia in più verso la fine se il match si allunga. Però sono piccole cose che secondo me con i suoi due super coach sta allenando, anche la palla corta. Ieri abbiamo visto sulla palla break, ha fatto anche la palla corta, ha avuto il coraggio, che non è il suo colpo preferito. Quindi insomma il ragazzo mentalmente c'è, ma voglia anche di migliorare, quindi non si accontenta, vuole vincere facendo cose in più. Quindi veramente
è un grande campione di testa, non c'è dubbio, davvero.
Sì,
non solo
sì,
ovviamente
sì.
Tecnicamente io ringrazio davvero di cuore Rita Grande, alla prossima, un abbraccio
a voi, buon lavoro, ciao ragazzi.
Grazie,
ciao,
davvero. Rita Grande, commentatrice Super Tennis, ma anche grandissima campionessa napoletana. Intanto a Napoli, anzi a Pozzuoli, c'è questa internazionale TF di tennis, caro Silver.
Sì, è uno spettacolo dove tu sei invitato, naturalmente.
Grazie,
tutta
grazie.
La redazione di Radio Marte sempre attentissima alle dinamiche dello sport e della racchetta. Ti dico, Dario, guarda un po' come labile il confine tra i grandissimi e quelli che inseguono, no? I posti al sole del tennis. La testa di serie numero uno è un australiano che si chiama Matthew della Vedova. Io mi vado a vedere la scheda di tutti quanti. Questo qui ha 24 anni e 300 del mondo. La scorsa settimana ha perso 6-4 a Genova da Kei Nishikori, che ricorderai, che è stato il numero 4 del mondo e ora è 200. Cioè, hai capito come nel giro di qualche anno cambiano le cose? Perché questo qui è lo sport del diavolo, che ti logora terribilmente dal punto di vista fisico, più ancora mentale, e quindi inevitabilmente torniamo alla grandezza di Sinner. Cioè è quello che sposta poi alla fine, tutto certo. Dipende dalla testa, e se hai una testa così, se sei anche così freddo, Dario, perché se io avessi vinto un milionesimo di quello che ha vinto lui, l'esultanza probabilmente sarebbe durata come quella di Napoli per lo scudetto, per il terzo scudetto.
Sì, infatti.
E invece tu hai visto
minimo ieri, come Oronzo Canà, minimo proprio
minimo come Oronzo Canà, sicuramente
minimo.
Hai visto ieri dopo
l'ho
la
visto,
vittoria
visto,
tranquillità incredibile.
È andata sì. Così come noi quando ci alziamo da letto e esultiamo perché non abbiamo il mal di schiena.
Bravissimo, bravissimo, cosa ormai che è un sogno,
è un sogno. Esatto, beh, così continua il TF di Pozzuoli, ovviamente vi aggiorneremo nel corso della settimana. Silver, ovviamente anche su Canale 8 certamente ci sarà l'appuntamento col tennis e non solo, anche col calcio, con Silver Mele protagonista. Ciao Silver, grazie.
Grazie di tutto, Dario, un abbraccio fortissimo, ciao.
Grazie a te, grazie a Silver Mele, ci fermiamo, ricordo l'appuntamento da non perdere questa sera 20:21 Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Emanuela Castelli. tantissimi ospiti, approfondimenti, anche il riferimento ai 20 anni all'era De Laurentiis. Ancora chiamateci e mandate il vostro top 11 anche questa sera dalle 20 alle 21 dell'era De Laurentiis, per meglio dire, cioè il top 11, la formazione migliore secondo voi del Napoli nei 20 anni dell'era De Laurentiis. Grazie per averci seguito, grazie a Gigi Soriano in regia, da parte mia Dario Sarnatare tutto, vi lascio a Gigio Rosa e Timo Suarez con Sulle Mani. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.